Buona giornata a tutti, chi vi parla è Claudio Simeoni. Oggi Francesco non c'è e continuiamo andiamo avanti comunque con ormai trasmissione di magia, stregoneria e paganesimo. Prima di incominciare la trasmissione, intanto un saluto particolare a una mia ascoltatrice affezionata di 77 anni, la quale si preoccupa per la mia salute e per il mio asma. Intanto la ringrazio per l'ascolto e la ringrazio di tutto, ed è la mamma di Ferdinando. E poi, era un ringraziamento dovuto. E parliamo un attimino delle conferenze che teniamo a Marostica. Allora, teniamo una serie di conferenze nella nuova sede di Radio Gamma 5 di Marostica, un calendario di conferenze che va da sabato 14 ottobre, venerdì 20 ottobre, sabato 28 ottobre e venerdì 3 novembre. Le conferenze sono organizzate così. Allora, sabato 14 ottobre alle 20:30 sarà la conferenza «È sufficiente la lunga astinenza di presenza clericale per salvaguardare il divenire magico dell'individuo, della società e della natura? Magia, stregoneria, paganesimo, nuova terapia d'urto». Questa conferenza l'abbiamo già tenuta a Mestre, abbiamo già illustrata, ed è tutto sommato una conferenza abbastanza importante, perché vede la relazione della religione pagana politeista, cioè il paganesimo politeista come religione, nel suo impatto sociale, cioè nella sua espressione all'interno del sistema sociale. La seconda conferenza, che verrà tenuta venerdì 20 ottobre alle ore 20:30, è tenuta da Silvano Lorenzoni ed è Vampirismo Oggi. Un tempo i vampiri abitavano in luoghi nascosti, ora abitano in ogni dove. Ricordo che anche questa conferenza è già stata tenuta qui a Radio Gamma 5, un ciclo di conferenze che avevamo fatto, se non mi sbaglio, fra marzo-aprile. La terza conferenza, che si terrà sabato 28 ottobre alle ore 20:30, è Monoteismo, stupro e pederastia, in una conferenza espositiva dei principi etico-sociali della stregoneria e del paganesimo politeista. Questa conferenza l'abbiamo già tenuta qui a Radio Gamma 5 sotto il nome Paganesimo politeista e stregoneria, stupro e pederastia. I pagani hanno preferito sostituire il titolo con Monoteismo, stupro e pederastia, proprio per evitare fraintendimenti. E cos'è questo? Niente. Nel paganesimo politeista, il paganesimo politeista e il cristianesimo, le religioni monoteiste, si dividono essenzialmente all'interno del sistema educazionale, del sistema sociale, perché mentre il cristianesimo abbiamo sentito prima parlare della relazione fra Gesù e il fico, la relazione fra Gesù e chi non si mette in ginocchio, e anche tutta la teoria del possesso, cioè gli uomini posseduti che abbiamo in Giovanni, che abbiamo già parlato, è lo stesso discorso della montagna, è tutta una serie di passi in cui praticamente l'essere umano viene appropriato dal Dio. Vi ricordate? L'amico del padrone che non arriva col vestito fatto apposta, il padrone, anziché dargli un vestito, lo piglia e lo butta là dove c'è orrore e stridor di denti. Per cui il cristianesimo porta sulla scena dell'umanità lo stupro e il terrore come modo di rappresentazione del Dio. Cioè il Dio dei cristiani non porta doni agli uomini, il Dio dei cristiani agli uomini porta il terrore, porta la sottomissione e porta l'orrore. A questo punto, chiaramente, nel sistema sociale ci sono dei processi di adattamento in cui si costruiscono delle gerarchie, per cui appropriarsi delle persone, sottometterle, violentarle e stuprarle dal punto di vista sessuale è relativo, ma è violentarle e stuprarle dal punto di vista delle proprie emozioni, della propria energia, della propria capacità di affrontare la vita, di affrontare il futuro, la propria capacità di prendersi nelle proprie mani la responsabilità della propria vita, proprio perché è necessario costringerle a pregare, cioè costringerle a supplicare l'intervento del Dio padrone. E infine, e pertanto da un lato, mentre invece al contrario nel paganesimo politeista è il venerare, cioè è l'uomo che progetta il proprio futuro, è l'essere umano che costruisce il sistema sociale, che costruisce la sua vita, che costruisce i suoi libri, le sue biblioteche, i suoi templi, che ara i campi, che chiama gli dèi affinché gli dèi gli camminano a fianco. Per cui da un lato abbiamo, nel paganesimo politeista, abbiamo l'essenza di Venere, il venerare, l'essenza di Cerere, il crescere, Demetra, ne parleremo anche fra poco quando parleremo di Esiodo, mentre invece nel cristianesimo abbiamo la distruzione dell'uomo. E di questo parleremo in questa conferenza. Naturalmente verranno portati una serie di esempi, verranno portati tutta una serie di elementi a giustificare queste affermazioni, cioè non sono affermazioni gratuite. E infine, venerdì 3 novembre 2000, alle ore 20:30, la paura, come veniamo condizionati fin dalla nascita dalla paura. Relatore è Gian Berra, una conferenza che abbiamo già tenuto qui a Radio Gamma 5, ha avuto anche un buon successo perché è andata a definire quelli che sono gli ostacoli che bloccano l'emotività dell'individuo e come quegli ostacoli vengono costruiti. È stata una buona conferenza quella di Gian, veramente. Bene, allora vi do appuntamento a Marostica, via Montello 66, nella sede dell'ex emittente regionale veneta, sulla statale che da Marostica porta a Bassano, sabato 14 ottobre 2000 alle ore 20:30, venerdì 20 ottobre 2000 alle 20:30, sabato 28 ottobre 2000 alle 20:30 e venerdì 3 novembre alle 20:30. Vedete che è spostato, cioè la prima conferenza facciamo di sabato, la seconda di venerdì, la terza di sabato e la quarta di venerdì. Allora, via Montello 66, Marostica, Vicenza, sede, ex sede dell'emittente regionale veneta statale che da Marostica porta a Bassano. Ok, parlato un attimino delle conferenze che andiamo a fare, un altro brevissimo comunicato. Su internet, se qualcuno usa internet, sono state messe delle nuove pagine. Essenzialmente una gran parte, non tutto, il documento che vi ho detto qui in radio è Stregoneria Oggi, se qualcuno se lo ricorda, cioè cosa significa rivolgersi a uno stregone e che cos'è uno stregone, che cos'è un apprendista stregone, che cos'è un percorso di stregoneria. Un'altra pagina è Condizionamento Educazionale, Schizofrenia, Psichiatria e Stregoneria, ed è l'analisi di una lettera che mi è stata inviata di un lavoro terapeutico trovato su internet e che lo ha analizzato rispetto alla situazione generale del nostro paese. E poi ho trovato un altro ancora dove vengono linkate le conferenze, vengono presentate le conferenze, le trovate su tutti e due i motori di ricerca, su tutti e due, sia sul mio dove presento i libri Tripod e sia sull'altro su Federazione Pagana, le conferenze con una serie di brevi articoli. Fra le altre cose c'è un discorso sulla guerra, cioè cosa si intende fare guerra quando si fa dibattito. Poi è stata messa ancora sul sito della Federazione Pagana, è stato messo innanzitutto quella cronologia che vi ho fatto giovedì scorso a proposito delle persecuzioni dei cristiani contro i pagani, e poi ho messo ancora, migliorandolo nell'esposizione, il tema dell'iniziazione. Il tema dell'iniziazione è un messaggio che ho ricevuto dagli dèi poco prima del rito di Asiago. Al rito di Asiago l'ho descritto a grandi linee e dopo l'ho messo un po' meglio ed è stato pubblicato sulla lista di discussione pagana e adesso è anche sulle pagine della Federazione Pagana. Pertanto ci sono delle pagine nuove e sono siti sia i miei sia quelli dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti che vengono continuamente aggiornati. Per esempio sono stato sul sito che è stato fatto per la libreria Primordia di Milano e devo dire che i miei sono brutti, i miei siti sono effettivamente molto brutti, però Francesco ha fatto veramente un gran lavoro per la libreria di Primordia e dentro ci sono linkati, cioè c'è il modo per raggiungere tutti gli altri siti pagani. Va bene, detto tutto questo, passiamo alla trasmissione di oggi. La trasmissione di oggi che verte sul continuare a commentare quello che è la teogonia di Esiodo. Allora, vediamo un attimino, perché il punto dove ero arrivato è questo qua. Allora, l'ultima volta, che sarebbe stata l'altra volta ancora, abbiamo fatto, se non mi sbaglio, i figli di Febe e Ceo, fra i quali la grande Ecate, no? Oggi invece faremo i figli di Cronos e Rea. Allora, voi sapete, anche dal linguaggio comune, che Gaia è la terra, cioè Gea praticamente, Gaia e Gea è la stessa cosa, sono considerati normalmente la terra. Ma questo modo di vedere le cose, cioè considerare Gaia o Gea la terra, è un atto di egocentrismo, cioè nel senso che è una visione cristiana degli dei pagani, anche se è stata, ha avuto prologhi ben maggiori nella grecità prima dell'avvento del cristianesimo. Il problema è che Gaia e Gea è ogni terra dell'universo, cioè è ogni pianeta dell'universo, perché Gaia e Gea sono in realtà, Gaia o Gea, che è lo stesso nome, uso solo il nome Gaia adesso, in realtà sono l'energia vitale, l'essenza stessa della vita, e ciò che è la sostanza, per quanto infinitamente piccola, che da inconsapevole si trasforma in consapevole. Pertanto Gaia è tutto, noi siamo fatti di Gaia, la natura è Gaia, le stelle sono Gaia. Infatti Urano stellato si accoppia con Gaia proprio perché la sua coscienza, cioè le coscienze dei soli, si separano dall'inconsapevole separandosi dal mare di Gaia, cioè una parte di Gaia diventa consapevole attraverso Urano stellato. Allora, la Terra, il pianeta su cui siamo, chi è? Il pianeta su cui siamo è Rea, cioè la figlia di Gaia. Rea, che è colei da cui tutto scorre, più o meno, come significato. E Rea è figlia sia di Urano stellato che di Gaia, cioè fa parte sia dei sistemi del cielo, cioè di tutte le coscienze che sono le stelle, sia è la specificità, cioè il pianeta Terra su cui noi mettiamo i piedi, è Tellus. Ebbene, da Rea e Cronos vediamo un attimino i loro figli, cioè dalla Terra e dal tempo, dalla Terra e dal mutamento, si creano le condizioni per cui altre coscienze germinano, e vedremo queste coscienze che germinano. Rea e Cronos sono figli di Urano stellato e di Gaia. Rea non poteva impugnare la falce di Gaia. La sua coscienza di sé era legata alla formazione delle coscienze di sé di Urano stellato. Cioè Rea in pratica è Urano stellato, per cui Rea non poteva fare ciò che ha fatto Cronos, prendere la falce e tagliare i genitali ad Urano stellato, perché lei è Urano stellato. Poteva però giacere con Cronos, poteva in pratica costruire delle condizioni con Cronos, costruire delle condizioni da cui altri esseri germinavano. Così, da colei da cui tutto scorre, giacendo con lo scorrere, le coscienze di sé trovarono l'oggettività nella quale manifestarsi attraverso lo scorrere, il mutamento, la trasformazione. Rea è l'essere terra in sé, la consapevolezza di una manifestazione di Urano stellato, quella parte che ci riguarda e sulla quale concentreremo la nostra attenzione, perché da quella parte noi discendiamo e costruiamo il nostro esistente, la sua quantità, la sua qualità. Quando si guarda una sequenza di mutamenti, la si guarda dagli occhi di chi la sta guardando. Cioè, se io in questo momento penso a una sequenza di dei, cioè una sequenza di trasformazioni divine, sono io che la sto pensando, e allora io giro il mio sguardo verso il passato e con lo sguardo verso il passato, cerco di comprendere quella che è la sequenza divina che mi hanno portato alla mia esistenza. Ma perché io esisto? Cioè io da questo momento mi giro indietro. Se io non fossi mai esistito, io non mi potrei girare indietro e guardare, per cui quella sequenza di dei, come io la vado a descrivere, non sarebbe esistita. Magari occhi diversi si sarebbero girati lì indietro e avrebbero visto una diversa sequenza di dei, però invece sono io che guardo indietro, cioè sono gli esseri umani che si girano indietro. Dunque, Rea è l'essere terra in sé, figlia dell'energia vitale Gaia e dei processi di consapevolezza propri di Urano stellato. Con Cronos, Rea costruisce le condizioni attraverso le quali nuove coscienze di sé possono costruirsi, imbracciare la falce di Gaia, determinare se stesse nell'infinito, permettendo a Rea di alimentare ulteriormente la qualità delle proprie trasformazioni. Perché Rea fa questo? Vorrei far questo per il suo egoismo, perché lei deve espandersi nella vita, deve espandersi nei mutamenti, per cui ogni Dio, ogni divinità, ogni divino, ogni essere lo fa le azioni per il proprio egoismo. Perché facciamo figli? Per il nostro egoismo, per il nostro piacere, per il nostro modo di affrontare la vita. Ricordiamoci, non esistono altre cose. Le altre cose fanno parte del condizionamento educazionale, fanno parte della depravazione di quello che noi siamo, ma non è ciò che noi siamo. Sorvoliamo sulle motivazioni per le quali Rea reputa importante costruire le condizioni per cui altri esseri possono costruirsi sulla sua superficie e consideriamo quanto ella con Cronos partorisce per costruire le condizioni di nuove esistenze. Queste condizioni ci hanno portato ad essere ciò che siamo e noi non siamo in grado di ignorarle. Queste condizioni sono dei che costruiscono se stessi nell'infinito dei mutamenti e con i quali dobbiamo intrecciare le nostre sfide della vita. Questi dei sono la strategia della nostra esistenza e l'oggettività con cui tale strategia si manifesta. Così Cronos si manifesta in Rea e Rea partorisce Estia e Demetra, Era e Zeus, Ade e Persefone e Poseidone. Questi sono i figli di Cronos, nessuno di loro è fermo, nessuno di loro costruisce il suo divenire senza i mutamenti e le trasformazioni. Essi non si manifestano in se stessi e si dilatano in quanto li circonda. Essi non si manifestano in altri esseri alimentandosi della rappresentazione che di loro stessi altri esseri costruiscono. Essi sono dei che si manifestano in se stessi. Sono dei che costruiscono se stessi all'interno del mutamento e attraverso il mutamento si dilatano nello spazio e nel tempo alimentando il loro sapere e la loro consapevolezza. Astrea si manifesta negli esseri, l'atmosfera, come Zeus, si manifesta in se stessa, contiene e alimenta gli esseri della natura, ma ha una sua fisicità indipendente. L'atmosfera è parte di Rea, eppure è diversa da Rea, sovrasta Rea e determina la qualità delle manifestazioni di Rea stessa. Astrea è sì in se stessa, ma la sua fisicità è fuori dalla fisicità nella quale gli esseri della specie a cui apparteniamo manifestano la loro fisicità. Zeus appartiene alla nostra esistenza, è parte di noi, ci comprende e mentre ci comprende noi lo modifichiamo. Il dio più antico, l'ultimo ad essere vomitato da Cronos, è Estia. Estia, come del resto Demetra, è un dio che non rappresenta la sua coscienza di sé nella fisicità a cui noi apparteniamo, ma si esprime all'interno e attraverso gli esseri della natura. Estia, come Demetra, è strategia dell'esistenza di ogni essere della natura. È un procedere degli esseri della natura, un procedere divino senza il quale non esiste un procedere, una trasformazione. Tutti i figli di Cronos e Rea procederanno attraverso Estia e Demetra, sia che manifesteranno la loro vita in Zeus, Era, Poseidone o Ade. Zeus, Poseidone e Ade sono le oggettività in cui si manifesta Era. Estia e Demetra sono le strategie del manifestarsi dei figli di Era in Zeus, Poseidone e Ade. Riuscire a capire come si manifesta questo sistema divino significa comprendere i meccanismi della vita e le sue strategie su questo pianeta, su Rea. Rea, con altre Rea, gira attorno all'essere sole, fonte della vita. Rea, con altre Rea, respira quanto dal sole proviene, respira ed inspira. Ad ogni respiro inspira ed espira. Ad ogni respiro assorbe e perde una quantità di energia vitale. Perché, anziché disperderla tutta, non se ne utilizza una parte per alimentare una nuova forma di vita che, respirando a sua volta, non ne modifica e mette in movimento una parte? Perché, anziché gettarla via, non la si utilizza almeno una parte per costruire coscienza e consapevolezza? Il grande figlio di Rea è Zeus. Rea inganna Cronos per permettere l'esistenza di Zeus, l'atmosfera di Rea. Così Rea viene ricoperta ed avvolta da una coscienza di sé che assorbe l'energia vitale che da essa si espande nello spazio. Una coscienza di sé che si modifica, che, sconfitto Cronos, può procedere attraverso Cronos nei mutamenti. Cronos cede ai suoi figli la caratteristica del mutamento e questi costruiscono loro stessi attraverso fasi di mutazione. Queste fasi di mutazione obbediscono al grande respiro del mondo, Estia e Demetra. Estia è la fissazione del grado di sviluppo della coscienza di sé nella specie in cui si è generata, e Demetra è il continuo crescere, il continuo generare il numen divino all'interno della specie, il procedere strategico dell'evoluzione. Estia, fissare il meglio degli adattamenti soggettivi alle variabili oggettive raggiunte dalla specie. Demetra, variare il meglio raggiunto dalla specie per migliorarlo ancora e spingere quella specie a crescere ancora. Le specie in cui Estia e Demetra agiscono sono le specie di Era. Era è l'essere terra intesa come madre degli esseri della natura. Era è l'essere natura in relazione con Rea, l'essere terra in sé quale figlia di Urano stellato e di Gaia. In Era si esprimono i suoi fratelli sono Rea e Crogioli, in cui Era genera le coscienze di sé. Così Zeus non è solo la coscienza di sé che avvolge Rea, di cui è figlio, diventato coscienza di sé, ma è padre degli dei, perché ogni dio di cui abbiamo parlato si esprime per la presenza di Zeus e nella presenza di Zeus, attraverso i figli di Zeus. Chi non è figlio di Zeus? Innanzitutto Rea e Cronos. Rea è madre di Zeus, ma nello stesso tempo alimenta e viene alimentata da Zeus. Rea è l'essere terra in sé e Zeus la sua atmosfera, la sua coperta. Cronos, in quanto mutamento, è parte di Zeus, si esprime in Zeus e non è compreso da Zeus. Cronos è all'interno di ogni possibile esistente oltre suo padre, Urano stellato. Urano stellato non è figlio di Zeus, ma ha costruito per Zeus l'opportunità d'esistenza che Zeus ha accolto. Gaia è sostanza dell'esistente e sostanza sulla quale si innesta ogni coscienza di sé ed ogni consapevolezza. Pertanto Gaia non è figlia di Zeus, ma materialità sulla quale Zeus innesta la sua coscienza di sé e la sua consapevolezza. Fuori di Zeus rimane l'intento, Eros, necessità, l'espansione alla quale Zeus si inchina. Rimane fuori da Zeus l'Erebo, che lo contiene. Gli altri dei che abbiamo nominato sono paralleli a Zeus, parte dell'oggettività, o comunque si esprimono attraverso Zeus. Attraverso Zeus Temi diventa potente, Iperione risplendente, e viene portato dall'infinito in cui risiede fra gli esseri della natura, in Era. Ogni aspetto divino che si è visto fino ad ora era in relazione ad Era. Da Era siamo partiti per volgerci al passato e per leggere le trasformazioni che portarono a ciò che è ora. Noi però non siamo partiti dal passato per comprendere l'ora, ma siamo partiti da ora per comprendere i mutamenti che hanno portato ad adesso. Noi siamo partiti dall'essere, esseri di Era, per comprendere l'oggettività che ci ha portato ad essere esseri di Era. Quando una coscienza di sé, proprio di un pianeta ai confini delle galassie, vuole comprendere gli dei che costruirono l'oggettività che permise la sua nascita, la nascita delle coscienze di sé, quanto diversi saranno gli occhi che guarderanno gli dèi. Noi siamo nati sotto questo cielo. Zeus è il padre dell'esistente. Zeus ha vinto la sua battaglia con Cronos ed è diventato figlio di Rea. Da Rea succhi il latte della vita e a Rea restituisce il respiro dell'energia vitale, il latte della vita che dall'essere sole giunge sul pianeta Terra, Rea. Zeus cerca la sua sposa, la sposa con la quale generare vita. Prima di Era genererà altre opportunità. Per ora a noi interessa questo. Zeus incestuoso avvolge l'essere Terra e con essa genera Era. Come? Era non è figlia di Cronos, certo. Era scorre da Rea. Rea è ciò da cui tutto scorre e Cronos è lo scorrere. Era può scorrere da Rea perché Zeus ha avvolto Rea, l'ha protetta, ha rallentato i flussi dell'energia vitale che dall'essere sole si dirigono verso l'essere terra e ha rallentato i flussi dell'energia vitale che dall'essere terra si risperdono nello spazio. Zeus ha permesso questo. Per questo motivo Cronos vomita Era. Zeus permette ad Era di sbocciare la nuova vita facendo scorrere in sé stessa il tempo. Zeus mette in moto altri crogioli della vita in cui Era può esprimersi. Ade e Poseidone, le viscere della terra e il mare che diventeranno fecondi grazie ad Era, che in quelle oggettività riuscirà a svilupparsi. Era si espande sull'intera Rea, porta i suoi figli a crescere e svilupparsi nell'immenso Poseidone, nell'oscuro Ade e nel limpido e brillante Zeus. Era è sì figlia di Cronos, perché i figli che la compongono sviluppano se stessi e lei attraverso loro seguendo i mutamenti, ma Era è anche madre, figlia e sposa di Zeus, perché i suoi figli respireranno Zeus e lo modificheranno. Zeus modificherà la sua coscienza di sé e la sua consapevolezza attraverso ogni figlio di Era, alimentandone il respiro. Per questo motivo Zeus è padre e figlio di ogni essere, che da Era inizia un proprio cammino nell'eternità dei mutamenti. I più antichi figli di Era determinano la strategia dei soggetti della natura attraverso la quale costruiranno se stessi nell'infinito. Estia è la loro verità. Estia è ciò che sono per quanto si rappresentano davanti al mondo che li circonda. Io sono ciò che sono e ciò che riesco a comprendere del mio divenuto. Sono Estia. Quando divento Estia? Quando, prendendo nelle mie mani il mio presente, mi appresto a fondare il futuro. Quando prendo nelle mani il mio presente, quando circoscrivo ed elenco quanto comprendo di me e della relazione fra me e il mondo circostante, quella comprensione è la mia verità. Quell'operazione non la faccio per comprendere me stesso, non è il conosci te stesso, non la faccio per cercare in me stesso cose nascoste. Questo non significa che negli esseri figli di Era non si nasconda un universo di trasformazioni che dovettero mettere da parte nella fondazione di se stessi e della propria specie. Mille sono le armi che possiamo afferrare e con le quali entrare in guerra col mondo che ci circonda, ma due sono le mani e limitati mutamenti degli esseri per poterle usare tutte. Dunque, di volta in volta, attraverso i suoi adattamenti, la specie sceglie quali di quelle armi fornire ai suoi figli, quali armi tenere di scorta e quali dimenticare. I figli di Era, attraverso i mutamenti milioni di anni, si sono forniti di molti strumenti, ma hanno imparato ad usare quelli più opportuni, più immediati, con i quali fondare la propria vita. La comprensione non è per comprendere quali mutamenti mi hanno portato ad essere ciò che sono o quali segreti si nascondono in me, ma come organizzarmi per fondare e costruire il futuro. Facendomi Estia, non comprendo l'interezza di ciò che potrei essere, ma classifico ciò che sono e come mi rappresento davanti al mondo. Facendomi Estia, metto in ordine la mia verità, la verità di ciò che sono in relazione a come mi rappresento davanti al mondo. Farmi Estia non è fine a se stesso. così quando nella mia casa entra Estia, entra la capacità dei suoi componenti di conservare il benessere che si manifesta in quella casa in relazione al mondo circostante. Quando uno Stato o una nazione si fanno Estia, altro non fanno che manifestare la predilezione dei suoi componenti di mantenere i livelli di benessere raggiunti da quello Stato o da quella nazione in relazione al mondo che li circonda. Quando i componenti di una specie della natura si fanno Estia, manifestano la determinazione di conservare la loro specie in relazione al mondo che li circonda. Estia. Estia dunque, la conservazione dell'esistente, una conservazione attiva. Estia, per esempio, può essere indicata anche come la catena del DNA, cioè ogni essere ha la sua catena del DNA e questa catena del DNA rappresenta un aspetto di Estia. Una conservazione attiva in quanto implica il riconoscimento delle proprie capacità soggettive di agire e interagire col mondo circostante. Estia, nell'arte della guerra, rappresenta la difesa che proprio perché riconosce la necessità di tale azione preclude all'azione di attacco. Preclude all'azione di attacco, la modificazione dello stato in cui la coscienza di sé si trova e delle relazioni col mondo circostante, Demetra. Proprio perché mi faccio Estia, posso trasformarmi in Demetra. Estia è la verità, quale rappresentazione del soggetto. Demetra è la libertà, attraverso la quale il soggetto modifica la verità della sua conservazione. Demetra è crescita, ma anche la modificazione nella percezione del mondo. Crescita come modificazione di stato, modificazione di Estia, e crescita come amplificazione della capacità dei soggetti di percepire il mondo. Demetra, fra le altre cose, è dea rappresentata dal papavero come coadiuvante per alterare la percezione del mondo. Peccato che farsi Demetra porta infinitamente più lontano, in un'Estia talmente enorme da perdere il soggetto che non abbia sufficiente autodisciplina per modificarsi. Farsi Demetra porta a dilatare un essere, ma questa dilatazione deve seguire solo l'autodisciplina, cioè praticamente la dilatazione dell'essere deve essere autodisciplinata dell'individuo, deve essere funzionale alla specie, deve essere Demetra per l'intera specie a cui il soggetto appartiene, deve trasformarsi in Estia per fissarsi. Una libertà porta ad una verità, questa si fissa nell'essere che ha espresso libertà, appropriandosi dello stesso affinché la tensione accumulata da quest'essere non lo spinga a praticare un altro percorso di libertà o un ulteriore percorso di libertà, giungendo ad un'altra Estia, un'altra verità. Questi sono i percorsi che Rea e Cronos hanno imposto ai figli che da Era levano lo sguardo nell'infinito per giungere all'Olimpo dei essi stessi e fabbricanti di dei di Era stessa. I figli di Era altro non sono che il percorso di costruzione di Era stessa. Attraverso i suoi figli, attraverso tutti i figli dell'essere natura, Era percorre il proprio sentiero d'eternità. Era, nelle visioni di molti veggenti, appare come l'immenso mare scuro della consapevolezza. Evocatelo quel mare, mentre costruite la consapevolezza e nello sforzo plasmate l'energia vitale con la quale fondate il vostro cammino nell'infinito dei mutamenti, e quel mare vi soccorrerà, perché la vostra consapevolezza sarà la consapevolezza di quel mare che in cambio vi lascerà gli sforzi che farete per costruire la vostra consapevolezza. Quei sforzi plasmeranno la vostra energia vitale che vi porterà a trasformarvi nell'infinito dei mutamenti, l'infinita Demetra della vostra libertà. Evocate la grande Era, ed Era vi fornirà le sfide della vita, sfide abbastanza potenti da costringervi a compattarvi, sfide non troppo distruttive da impedirvi di passare oltre. Cosa riceve Zeus per aver sciolto i legami di costrizione dei suoi figli ingurgitati da Cronos? Gli diedero il tuono e il fulmine fiammeggiante e il baleno che prima Gaia prodigiosa teneva nascosti, fidando in questi comandi ai mortali e agli immortali. Una volta che l'atmosfera di Rea diventa consapevole di se stessa ed agisce per fondare il proprio futuro, diventa consapevole anche dell'uso del fulmine e del baleno con i quali l'atmosfera dell'essere terra si esprime. Dal fulmine e dal baleno nascono esseri consapevoli di sola energia vitale. Col fulmine e il baleno Zeus costruisce con Era, contribuisce con Era alla nascita dei suoi figli che sono Era stessa. Il fulmine e il baleno sono le armi della trasformazione della vita che nelle mani di Zeus diventano le armi della germinazione delle coscienze di sé. È Gaia che teneva nascosti il fulmine e la folgore, li teneva nascosti in quanto non avrebbero potuto esprimersi se non nelle mani di Zeus. Nelle sue mani questi strumenti sarebbero diventati portatrici di vita. Questo è quanto nacque da Rea e da Cronos dai torti pensieri. Questo è quanto Gaia preparò per i suoi figli, donando loro la grande falce dai denti aguzzi. Bene, allora, questi sono i figli di Rea e Cronos. No? Un attimo solo che mi segno il punto, perfetto. Allora, praticamente che cosa abbiamo noi coi figli di Rea e Cronos? L'essere terra diventa cosciente e consapevole, decide che sta disperdendo troppa energia vitale nello spazio, sta decidendo che dal Sole riceve troppa energia che non sa come utilizzare. Cronos mette in moto i mutamenti dalla Terra che tutto scorre, costruiscono le condizioni affinché altre coscienze di sé prendano vita. Queste coscienze di sé che prendono vita sono oggetti in sé, sono oggetti che si esprimono in Rea. Uno, il primo di questi oggetti è Zeus ed è l'atmosfera terrestre. L'atmosfera è un dio, non è Zeus il dio del cielo. L'atmosfera è Zeus, è chiaro questo. Ricordatelo sempre dal punto di vista pagano. E poi altri tre ambienti in cui era l'essere natura si esprimerà, cioè il profondo della terra e le acque del mare. Dopodiché, sempre da Rea e Cronos, nascono le strategie della vita. E sono Estia e Demetra. Demetra è la crescita. Vi ricordo che ogni iniziazione di un apprendista stregone avviene sempre ad opera di Demetra, al di là di come si rappresenti, non è importante assolutamente, però l'iniziazione degli dei avviene sempre ad opera di Demetra. Dopo magari la scambiano per la grande dea, per altre cose, vabbè, ma qui sono altri discorsi. Appartengono alla percezione e alla capacità descrittiva dell'apprendista stregone. Infatti fino a 6 mesi fa io non avrei mai detto questo. E Estia invece è il momento in cui si fissa la libertà. Cioè, che cos'è? La libertà è un processo di trasformazione degli esseri che va dal primo momento in cui si prende consapevolezza di esistere all'ultimo momento ipotetico, cioè il diventare un tutt'uno con la coscienza e informazione di sé universo. Per cui la libertà non è altro che quel processo di trasformazione per cui dal primo momento in cui la coscienza di sé si separa dall'inconsapevole, se volete nel nostro caso di uomini, dal primo momento che la prima cellula diventa cosciente di sé, cioè separa se stessa, io sarò il futuro essere umano, sarò il futuro embrione, da quel momento esiste un processo di libertà, cioè esiste un processo di modificazione di quelli che sono i limiti che stanno attorno a quella cellula e la cellula sfrutta gli strumenti, le armi che gli ha fornito la specie, perché la specie in corso milioni di anni gli ha fornito le armi, ed è la crescita per esempio embrionale, e continua dopo come fanciullo, come essere umano adulto, continua come essere luminoso. Però è un processo di costruzione continua di libertà. Solo che l'essere natura stabilisce dei confini e verso il dietro. Ora, nel paganesimo noi abbiamo dei dogmi, che sono i dogmi di libertà. Perché uso il termine dogmi di libertà? Perché il paganesimo è una trasformazione verso l'avanti. Per cui peggiorare ciò che esiste non è assolutamente concepibile all'interno della religione pagana politeista. Allora, il dogma di libertà è un dogma che noi mettiamo alle spalle e diciamo questo è il limite minimo con cui io posso arretrare. Per cui l'evoluzione della mia specie non arretra mai, fa degli esperimenti continuamente, cioè l'essere della natura sperimenta continuamente, per cui può essere che qualcuno venga fuori magari senza cervello, altro, per esempio il Down è un esperimento dell'essere natura, e così tanti altri, ma questo non è importante. L'essere natura sperimenta sempre dei cambiamenti e i cambiamenti migliori riescono a stabilizzarsi. Stabilizzarsi, i cambiamenti migliori, significa fornire di armi migliori chi seguirà dopo. L'essere natura non gliene frega niente del pietismo, non frega assolutamente niente. Questa è una questione culturale, il pietismo, non ha nessuna importanza, non ha nessuna relazione con l'essere natura. Ed Estia stabilisce quel livello di libertà. Dopodiché l'essere umano che eredita da Estia, cioè che nasce in Estia, perché noi nasciamo esseri umani, ma ricordiamoci che una volta la nostra specie nasceva come esseri rettili e si è mossa per cambiare qualcosa, non che abbia guadagnato più di tanto, è detto pari pari, ma insomma diciamo che siamo forniti di armi diverse, siamo forniti di armi maggiori per affrontare l'oggettività nella quale viviamo. Questa trasformazione continua che c'è stata sia nell'evoluzione, ma che c'è anche nel singolo individuo, nel singolo essere, che vale dal virus al batterio, che vale dall'elefante alle piante, è la rappresentazione nella specie di Estia. Cioè, queste sono le condizioni minori che tu puoi avere. Dopodiché interviene Demetra, cioè interviene la costruzione, interviene l'attacco, il nostro modo di essere protagonisti nella vita, il nostro modo di prendersi nelle nostre mani la responsabilità della nostra vita. E in quel momento costruiamo la libertà. Cioè in quel momento il nostro compito è quello di spostare quelli che sono i confini del nostro esistere e trasferirli nella specie. Ogni sforzo che un genitore fa per migliorare le proprie condizioni lo trasferisce al figlio, cioè il figlio che nasce da un genitore attivo, da un genitore protagonista nella vita, è comunque un figlio che ha più possibilità, più dati energetici, più armi, che non il figlio di chi nasce da chi è in ginocchio. Questo non significa che da chi è in ginocchio non può nascere un genio, come non significa che da chi è molto attivo non può nascere un cretino, fra virgolette, cioè nel senso che dopo le disquisizioni sono lunghe e non finiscono più. Però quello che voglio dire è che si dà al figlio una possibilità di più, in più, ed è la responsabilità che ogni soggetto ha nei confronti della vita. Cioè nessuno ha il diritto, dal punto di vista di Hera, dal punto di vista della vita, di mettersi in ginocchio. Nessuno ha il diritto di sacrificare quell'opportunità di costruire se stesso nella vita. Questo diritto, dal punto di vista di Hera, cioè dal punto di vista della vita, della natura, dell'insieme delle cose, non esiste. Cioè tutti gli esseri che nascono hanno il dovere di provarci. Se poi non corrono abbastanza forte mentre il leone li sta mangiando, quello è un altro discorso, ma hanno il dovere di provare a correre. Questo è importante. Cioè abbiamo il dovere di fare del nostro meglio per arricchire la vita, per cui per arricchire la nostra specie, per arricchire il sistema sociale, per arricchire il nostro modo di rappresentarsi per il mondo. Ed è un dovere. Il fatto stesso che la nostra Costituzione lo indichi come dovere, che è dovere di ogni cittadino arricchire il sistema sociale, non è altro che finalmente il riconoscimento di quelli che sono i doveri che la natura impone a ogni essere che nasce dentro di sé, e che dopo 1500-2000 anni di cristianesimo viene riconosciuto come dovere imperativo per ogni individuo. È riconosciuto, ricordiamoci, nella nostra Costituzione. E in ogni caso è la natura che dice ad ogni essere: tu come nasci devi cominciare a correre. E correre sta come significato simbolico, devi darti da fare, cioè devi esercitare la tua volontà, devi usare le armi che Estia ti ha fornito, cioè che la tua specie ti ha fornito, cambiando e modificandosi generazioni dopo generazioni. Cioè tu hai la possibilità, hai delle armi, hai delle condizioni per affrontare la vita. Se tu affronti la vita, compatti la tua energia vitale. Compattando la tua energia vitale, tu costruisci il tuo corpo luminoso. In realtà Hera si nutre di un'altra cosa, si nutre di tutta la consapevolezza che tu costruisci, cioè Hera si nutre di tutti i risultati che tu raggiungi. quando una volta vi ho detto qui per radio che gli esseri di energia, cioè gli spiriti che si presentano, sono tutti dei truffatori, in realtà il loro truffare, sto parlando solo degli spiriti positivi, non quelli malati di morte, è un modo sia per arricchire se stessi, sia per arricchire la vita, sia per... loro fanno quello che devono fare, sia per costringere gli esseri umani a cui si presentano a vivere per sfida. Se gli esseri umani iniziano a vivere per sfida, riusciranno ad avere degli input, riusciranno ad avere dei dati sui quali organizzarsi. Se gli esseri umani non vivono per sfida, costruiranno semplicemente un'altra forma di dipendenza. Tanto forma di dipendenza più, forma di dipendenza meno, che cosa vuoi che freghi a loro? Cioè non frega assolutamente niente. Non esiste il pietismo in natura. In natura esiste pietas. Che cos'è la differenza fra pietismo e pietas, per esempio? Facciamo un esempio. C'è la peste. L'atteggiamento pietista qual è? Poverino, sta morendo di peste. Anziché muoia per strada, mettiamogli un cuscino sotto la testa oppure portiamolo in un campo. Anzi, forse è meglio che nessuno veda questo poverino che sta morendo, meglio che lo nascondiamo. Qual è invece l'atteggiamento pietas? L'atteggiamento pietas dice questo: c'è la peste, la gente sta morendo, dobbiamo trovare delle soluzioni affinché la gente non muoia. Qual è una soluzione per cui la gente non muoia? Magari basta portare un fazzoletto sul naso. Se si porta un fazzoletto sul naso si evita il contagio. Ecco, chiaramente questo non significa che si blocca il contagio, significa che in mancanza di medicinali, in mancanza di conoscenza, alcune regole igieniche, magari minime, sono sufficienti per fare qualcosa, piuttosto che niente è meglio fare qualcosa. Cioè, pietas cerca di agire affinché il danno che ha una specie non continui, magari trova anche il vaccino, trova anche la medicina, cerca anche delle soluzioni, ma volevo fermarmi una cosa più bassa, cioè questo è il pietas. Il pietismo invece è non fare assolutamente niente affinché quello, salvo per il disgraziato che sta morendo, magari lo nascondiamo alla vista. Questa è la differenza fra pietas e pietismo. Vabbè, basta col paganesimo. Fermiamo qui. Allora vi do 2 minuti di musica e poi cominceremo un pochino di rassegna stampa. 2 minuti soltanto. Qui qua. Niente, passiamo un po' di notizie di molta attualità. Allora, USA, sia la pillola che fa abortire, la RU486. Ah, perché è importante questa notizia? Perché è sempre la differenza fra paganesimo e cristianesimo. Per il cristianesimo le persone sono oggetti posseduti dal Dio, per cui come oggetti posseduti dal Dio non devono determinare la loro vita, per cui l'aborto non va fatto. Perché non va fatto l'aborto? Non tanto per rispettare la vita, ma per rispettare l'oggetto, la persona posseduta dal Dio. Cioè, siccome Dio possiede gli uomini non devono organizzare la loro vita e costruire la loro vita, ma devono subire dalla vita. Si usa il pietismo con gli uomini, non pietas, cioè non si usa il fatto di migliorare la vita. La pillola che fa abortire è entrata in vigore negli Stati Uniti, fra roventi polemiche e controversie, finalmente, diciamo, è stata approvata. A noi non è che ce ne freghi molto di aborto, non ci interessa la libertà di aborto. Cioè, le persone che vogliono possono abortire, le persone che non vogliono non sono tenute ad abortire. Cioè, se i cattolici decidono di fare figli, sono liberi di fare i figli. Però non possono obbligare altre persone di fare i figli. Purtroppo i pagani, i politeisti, i sistemi sociali lasciano la libertà di scelta ai cattolici. I cattolici non permettono la libertà di scelta alle altre persone. E questo è il solito discorso del nazismo. E passiamo, perché facciamo ancora questo discorso? Per esempio c'è un rapporto dell'ONU sui costi della discriminazione femminile, abbiamo già accennato. Morire in gravidanza una vittima al minuto. Cioè, oggi siamo arrivati al fatto che nel mondo c'è una donna che muore in gravidanza ogni minuto. 50 milioni di aborti ogni anno, di cui 20 milioni sono praticati in condizioni di scarsa sicurezza. Ogni minuto nel mondo una donna muore al parto o per complicazioni legate alla gravidanza. Ogni anno vengono praticati dai 50 milioni di aborti, 20 milioni dei quali in condizioni di assoluta insicurezza. Pertanto noi queste cose non ci piacciono assolutamente. Che poi i cristiani vogliono trasformare gli esseri umani in bestiame che subisce la costrizione del loro Dio e vogliono costringere le persone in ginocchio e parlano questo rispetto della vita, mentre invece saccheggio della vita e distruzione della vita e stupro della vita, noi siamo d'accordo con l'aborto, anche se sappiamo che l'aborto è sempre comunque un trauma. D'altronde, in un anno, da giugno 1999 a giugno 2000, 300 donne si sono rivolte al pronto soccorso degli ospedali Umberto I di Mestre. Questo fa parte del Gazzettino, la cronaca di Mestre. Allora, te lo ripeto, in un anno, dal giugno 1999 a giugno 2000, 300 donne si sono rivolte ai pronti soccorsi degli ospedali Umberto I di Mestre, civile di Venezia, con fratture ed ecchimosi. Perché percosse da un familiare. Cioè, la teoria cristiana del padre padrone, dell'uomo padrone, di usare la violenza per sottomettere, per avere dei vantaggi, massacrare, torturare, cioè, purtroppo è ancora all'interno del sistema sociale, perché è all'interno del sistema educazionale. Finché non si rimuove la cultura cristiana della tortura, dell'omicidio, purtroppo queste cose continueranno sempre. Ieri o l'altro giorno che mia figlia mi ha parlato della storia della Biancaneve e i sette nani. Allora, Biancaneve e i sette nani è un'evoluzione di una storia precedente tedesca. E in questa storia tedesca, cioè una storia medievale, la strega, cioè la matrigna di Biancaneve, alla fine della storia veniva presa. Gli si mettevano delle scarpe di ferro, poi la si metteva in una stanza col pavimento di ferro, si accendeva il fuoco sotto il pavimento di ferro, si faceva arroventare il pavimento di ferro, sicché le scarpe della matrigna di Biancaneve si arroventavano e lei danzava l'ultima danza macabra prima di morire. Cioè, ai bambini medievali, cioè ai bambini fino a prima i fratelli Grimm, prima che è stato, si raccontava questa storia di Biancaneve e i sette nani. Per cui pensate un po' quanto orrore è stato costruito del possedere le persone, del torturarle, del massacrarle, del costringerle. E adesso 300 donne all'ospedale di Umberto I, all'ospedale civile di Venezia, si sono presentate massacrate in un anno. Cioè, finché non si rimuove dal punto di vista sociale, dal punto di vista educativo, questo modo di sopraffazione che è all'interno del condizionamento educazionale cristiano, cioè all'interno del cristianesimo, un modo di essere del cristianesimo, purtroppo questo continuerà ad essere. E vediamo l'ultima polemica recente, Biffi. Niente moschee in Italia, gli immigrati islamici vengono da noi per cambiarci. Allora, gli immigrati islamici vengono da noi per cercare di vivere meglio. Qualcuno secondo la legge, qualcun altro non secondo la legge, ma d'altronde anche in Italia c'è un sacco di gente che vive senza rispettare le leggi, non ci stupiamo per questo. E il problema è che Biffi e tutta la Chiesa Cattolica hanno necessità di scatenare una guerra di religione, perché stanno sparendo, ormai hanno il fiato sul collo. tutto quello che loro hanno usato, la stampa, la televisione, per far propaganda, e hanno fatto una propaganda fin quasi all'ossessione, col film, con la fiction, col Gesù di qua, col Mosè di quest'altro, e la santa, e questo, in realtà regge fino a un certo punto. Esistono delle curve di saturazione nelle persone, che dopo la rappresentazione, dopo il fatto di essere afferrate emotivamente da un film, da qualcosa, si chiama fiction, cioè si chiama truffa in pratica, si chiama spettacolo. Dopo c'è la realtà, e quando ti scontri con la realtà, tutto quello che è fiction si perde. E allora c'è necessità di fare una guerra contro un nemico, qualunque sia. D'altronde hanno perso, ricordo, la guerra con i satanisti, cioè è stato un disastro per la Chiesa Cattolica. Speravano che esistessero i satanisti, invece i satanisti non esistono. Sì, qua e là c'è qualche matto fuori di testa, ma sono matti fuori di testa, non sono satanisti, come la Chiesa Cattolica avrebbe voluto. Per cui anche se mantengono su con i giornalisti che pompano sul nulla, in realtà hanno perso questo e hanno bisogno di un altro nemico, un nemico un po' più consistente, e allora lanciano la crociata. E ha fatto bene, a mio avviso ha fatto molto bene Prodi a trattare Biffi come un cane, perché quello che ha fatto Prodi col suo atteggiamento, cioè con la sua partecipazione all'inaugurazione del tempio Sikh, perché io non sono d'accordo con i Sikh, è stato trattare Biffi infinitamente peggio, come potrei fare io con le parole da questa radio, cioè tanto dal punto di vista diplomatico. E Biffi sta tentando di fare questa guerra. Naturalmente ci sono delle persone che lo applaudono, perché vedono una guerra fatta contro i più deboli, perché beh, ormai insomma, i musulmani sono deboli qua in Italia in questo momento, un modo per avere dei vantaggi, un modo per riuscire a garantirsi una posizione. Purtroppo la guerra con i deboli porta spesso a questo. Vabbè. Ma dice Biffi, sai, i musulmani non si integrano con il nostro modo di pensare. Beh, veramente, chiediamoci una cosa, le suore di clausura sono contro le nostre leggi, cioè le nostre leggi non consentirebbero l'esistenza di luoghi di clausura. Ci sono delle eccezioni, cioè la legge fa delle eccezioni per quanto riguarda la fede delle persone. Dice, finché all'interno della tua religione, finché le persone scelgono liberamente di fare questo, può essere fatto, ma finché le persone scelgono liberamente di fare questo. E così vale per i musulmani, vale per qualsiasi altra religione. Cioè, finché le persone scelgono liberamente di fare questo, è accettabile. Se le persone viene imposto di, allora non è più accettabile. Allora qui si tratta di cambiare le relazioni fra gli uomini, cioè nessuno deve imporre violentemente o in modo ricattatorio qualcosa che appartiene alla religione ad un altro, ma ogni persona deve essere messa in grado di scegliere cosa fare o cosa non fare. E qui entra in gioco il nostro diritto sociale, cioè il nostro diritto giuridico. E il nostro diritto giuridico, il diritto sociale, la carta europea sui diritti degli uomini, la carta dell'ONU, la nostra carta costituzionale, deve essere quelle a cui gli uomini fanno riferimento, la polizia fa riferimento, il sistema sociale e il sistema educazionale fanno riferimento. Dopodiché c'è la scelta delle singole persone. Oggi in Italia, soltanto da pochissimo tempo, si pensa ai bambini come soggetti di diritto costituzionale, ma da pochissimo tempo ci sono state delle sentenze della Corte di Cassazione che vanno in quella direzione. Ricordatevi che per i cattolici i bambini non sono soggetti di diritto, sono merce da fare quello che si vuole, tant'è che appena nati cominciano col battezzarli e poi a condizionarli, massacrandoli, costringendoli a pregare, che è una roba aberrante. Per cui ricordiamoci che solo da pochissimo tempo la nostra Corte di Cassazione sta facendo delle sentenze per riconoscere nei bambini dei soggetti di diritto costituzionale. Ricordiamo, per cui quello che dice Biffi sono delle cazzate. E sono delle cazzate non solo perché lo dico io, ma perché lo dice anche il Wall Street Journal. Il titolo è Dark Temptation. tenebrosa tentazione, il sommario avvisa, un cardinale cattolico chiama una crociata contro l'invasione islamica. Che vi ricordo che questo si chiama razzismo, è chiaro? Si chiama razzismo. Le forze del nazionalismo e dell'intolleranza non sono limitate all'Austria di Haider e alla Francia di Jean-Marie Le Pen. A mettere il cardinale Jacob Wifi in una simile compagnia è Wall Street Journal. Il quotidiano americano apre la pagina degli editoriali con un commento sulla richiesta dell'arcivescovo di Bologna di privilegiare gli immigrati cattolici. Per cui non è soltanto una mia affermazione, è un'affermazione internazionale, cioè un'affermazione che appartiene a tutto il diritto internazionale, non semplicemente perché lo dice Claudio Simeoni, no? E per quanto riguarda al discorso sugli aborti, cioè che mentre tutti i laici, i pagani, chi rispetta le leggi, permette ai cristiani di fare il numero di figli che vogliono, fra virgolette, dopo se li mantengano però, mentre invece i cristiani tentano impedire agli altri di non fare figli, abbiamo prete in auto contro la clinica degli aborti. Cioè, qui siamo al nazismo, cioè manifestazione anche di nazismo schietto. Cioè, siccome questo lurido maiale non vuole che le donne si prendano la responsabilità della loro vita, ma vuole costringere in ginocchio davanti a quel lurido maiale del suo Dio, lui con la macchina, un sacerdote cattolico, padre John Hurt, si è lanciato ieri con la sua auto contro la clinica in cui viene praticato l'aborto a Rockefeller, 140 km da Chicago, uscito indenne dall'impatto, brandendo una scure, ha continuato a menare colpi finché non è stato fermato da colpi di fucile esplosi dal proprietario della clinica, fortunatamente andati a vuoto. Cioè, siamo a livelli di pazzia, cioè pur di costringere le persone in ginocchio, pur di costringere e costruire la sofferenza, sono disposti a qualunque atto di violenza. E vediamo un attimino anche le notizie per quanto riguarda l'ultima retata dei pedofili, l'ultima retata che ha fatto scalpore. Beh, qua abbiamo intanto sulla Repubblica un articolo, abbiamo un'intervista di uno di questi. E lui dice di se stesso, sì, lo confesso, ho comprato quel materiale porno con i bambini e bambine, ma avevo l'inferno dentro. Papà e mamma di me non volevano saperne, mi abbandonarono. Finì in quegli istituti dove tutto è possibile e tutto sta per abusi sessuali. Ero piccolo, ho subito. Negli anni della scuola dove un bambino dovrebbe essere spensierato, l'inferno si manifestò e cominciò a bruciarmi dentro. E così via. Un bambino violentato sarà sempre un bambino violentato, non guarirà mai ed io non sono guarito, come dimostra questa vicenda. Questa è la dichiarazione di uno di quelli che è stato beccato, dopodiché ci penserà chiaramente la polizia a verificare se ciò è vero o non è vero, però non ho molti motivi per dire che non sia vero. E il Gazzettino invece, guarda caso, del 29 settembre del 2000, sempre di un altro di questo, quello di Pordenone, dice: è un ragazzo che collaborava a tutte le iniziative dell'oratorio, dice di lui un sacerdote portogruarese che preferisce rimanere anonimo, non diceva mai parolacce ed era educato con tutti. Voglio credere che sia entrato in qualche sito per pedofili spinto dalla curiosità. No, non è vero. Cioè, la polizia lo ha beccato consegnandogli essa stessa il materiale che aveva ordinato. Però questo è un classico del cattolicesimo. Cioè, il cattolicesimo educa le persone ad essere ad immagine e somiglianza del Dio, cioè il padrone degli uomini. Per cui ogni gesto è possibile perché loro sono padroni dei più deboli. Naturalmente sono sottomessi a chi è più forte. Lui era sottomesso al prete della parrocchia, però altri doveva sottomettere per riuscire ad appagare ciò che la pulsione di morte immette nelle persone. Cos'è il mio discorso? Dov'è che vuoi andare a parlare? È che un conto è l'azione di polizia. L'azione di polizia può fermare in quel momento alcune cose, ma è il sistema sociale che deve farsi carico di quello che ha dentro, il sistema educazionale che deve prendersi nelle proprie mani la responsabilità di se stesso, è ogni singolo cittadino che deve prendersi in mano la responsabilità di dire cosa sta succedendo, perché succede questo, cos'è che genera questo. Se non succede questo, continueremo sempre, le persone continueranno sempre a invocare il sistema di polizia. Perché? Perché i preti nelle parrocchie continueranno a costruire l'ideologia dello stupro, l'ideologia della violenza. E questo è la cosa. Per cui va bene, la polizia ne arresterà 100, ne mette 10.000 in galera. Cosa costruirà? Campo di sterminio. Ma se non viene rimossa la radice, quella che è ciò che produce questo, finché ci saranno le parrocchie e gli oratori, finché sarà consentito a mettere in ginocchio bambini, costringerli a pregare, queste cose si riprodurranno. Per cui potete costruire tutti i campi di sterminio che volete. La polizia fa bene a intervenire, deve intervenire. Ma non è la polizia che risolve un problema sociale. La polizia può bloccare il reato in quel momento. La magistratura può condannare in quel momento. Ma no, l'uomo non è creato d'immagine e somiglianza a un Dio pazzo. Non è il male che si esprime nell'uomo. È ciò che le parrocchie, ciò che i preti, ciò che la Chiesa Cattolica costruisce negli individui. Questo che va a distruggere il sistema sociale. In questo momento non è gravissimo, ma domani potrebbe essere disastroso. Va bene, detto questo, riprendiamo un attimino la rassegna stampa da dove l'abbiamo lasciata l'ultima volta. Vediamo un attimino se la ritrovo, perché non sempre tutto si trova facilmente. Madonna miseria. Vediamo un attimino se riesco a ritrovare dove ero arrivato. Non lo trovo più. Sì, c'erano comunque delle altre notizie che volevo parlare, tipo la persona massacrata a Verona, per esempio. Chi è il mandante? Eccolo qua, il segno l'ho trovato. Chi è il mandante di quel massacro? Vabbè, ma comunque ne parlerò un'altra volta. Ok, allora. Diamo pure via le telefonate, vi ricordo 049-700-700 e 049-700-838. Padre di famiglia. Vediamo un attimo. Pronto?
Pronto?
Sì?
Ciao, sono Michele.
Dimmi.
Sento.
Sì?
Ascolta, volevo dire una roba però. Siete parlare di cardinale Biffi.
Sì?
E da un prete non si può aspettare le parole meglio. No, che prete vero.
Sì, no,
però vediamo un fatto però che non te che pensi sopra. Se per caso, a parte che quello che ha detto comunque è stato un po' modificato quel che ha detto. Perché ha detto che l'immigrazione vorrei controllarla. Però se è così, bisogna preferire quella cattolica. Perché? Perché ha una cultura molto più simile alla nostra. Se sai che l'Islam, se vieni qua, dice sei sempre un infedele. Anche se te ne fai comodo quello che ti dice, perché ti si controllano altri cattolici, ti sei sempre un infedele, passibile il taglio della gola.
Che ne frega?
Ti va bene questo qua?
Sì, certo. Tanto con tutti i ferri roventi.
Ti va bene o no?
Con tutti i ferri roventi che ho preso.
Mi pare dopo il telefono, ho sbattuto la radio.
Non riesco. Mi senti?
Sì.
Mi senti? Con tutti i ferri roventi che abbiamo preso, cosa vuoi che sia? Hanno cominciato a macellarci fino al primo giorno che il cristianesimo è stato legalizzato.
Guarda, io dico, vabbè, roba, hanno cominciato, chi aveva fatto?
No.
Epoche diverse, storie diverse, che probabilmente ti nascevi in quell'epoca là da fare il compagno.
Vabbè, ovviamente.
Così,
devo fare? Devo ringraziare milioni di uomini e donne, sì.
Il problema è che in quelle religioni, è taglio della mano, taglio della testa.
Perché nel cristianesimo non è lo stesso.
Adesso,
è la stessa idea, come no?
Adesso le
l'intesa. Sì. Le lotte sociali hanno un po' cambiato, è vero, la rivoluzione francese, tutto quello che è successo, ma non perché la religione è cambiata, i principi sono sempre quelli.
Vabbè, ma se a qualcuno fa bene credere in queste cose, ma cosa ti devo andare contro?
E perché non devo andargli contro? Io devo costruire un sistema sociale, devo difendere una costituzione, non posso mica permettere che mettano in ginocchio bambini. Capisco, perché tu...
niente, dite che tu vuoi pensare a partire,
sì.
Andare avanti in patocrasi, si impone...
Sì, come no? Sì, vabbè, d'accordo, ciao. Vabbè. Il problema è sempre questo, no? Finché si imponevano con le armi alle persone la propria religione, e adesso, tuttora, i cattolici continuano con la mafia ad impedirci di sviluppare il nostro pensiero, andava bene. Adesso che le persone cominciano a difendersi e comincia ad esserci una Costituzione che comincia a difendersi, non va più bene. Pronto?
Ciao, sono Pagni, è il grillo parlante.
Sì, dimmi, dai.
Sto attento. A uno che ragiona qua sotto testa. Mi dei misteri che mi ha contato la Chiesa, me ne sbatto e bae, perché i misteri non mi piace. I misteri di Franco che il Monte Grappa non esiste, perché a Trinità, i misteri di Accesa a Trinità, tutte che robe, mi raiono come testa, ci te parti ti qui today, ma possiamo parlare terra a terra con che cazzo che abbiamo a fare? Ma qua siamo tutti un prete o un ex prete, parliamo un linguaggio che capisce anche l'ultimo.
Vabbè, forse mi avete pari un'altra trasmissione, sicuramente che c'è una trasmissione qua in Radio Gamma, che c'è tante trasmissioni che ti puoi andare più vicino a quel che ti vuol dire, che non in questa, non so di sto.
Vabbè, nessun problema. Quello che dico mise, parliamo un linguaggio chiaro, perché uno mi parla dei dei che non esiste, che altro mi parla di Spirito Santo che sia, che altro mi parla di non esiste.
Questa è la trasmissione, magia, stregoneria, paganesimo. Qua se parla di magia, stregoneria, paganesimo, e sto a parlare della roba delle altre trasmissioni, va bene?
Okay,
ciao,
sì.
Ciao.
Ok, ciao.
Ok. Cioè, scusami un attimo, mi gosto spazio per riuscire a manifestare il mio pensiero. Pronto? E in sto spazio qua si manifesta il pensiero della magia, della stregoneria, del paganesimo. Pronto?
Pronto, ciao, Luca da Vicenza.
Dica.
Volevo rispondere un po' a quel ragazzo di prima che dice che l'Islam taglia le mani, il cristianesimo no. Io dico non fanno perché non possono più farlo materialmente, ma lo farebbero, e come?
Sì, sì.
Io invito ad ascoltare a volte i programmi che si fanno lunedì, un programma omosessuale, quanti ferventi cristiani telefonano e dicono addirittura la Bibbia dice che bisognerebbe lapidarvi, cioè robe così. Non possono farlo materialmente, però se potessero, hai voglia, cioè, io ho paura quando sento gente che parla così, perché poi in qualche mente debole questo porta veramente a manifestare in atti violenti questi discorsi. E diciamo, sono, hai detto giusto te una volta, quando si lascia uno parlare così senza che intervenga un Presidente della Repubblica a dire sono sciocchezze, senza che nessuno dica niente, proprio uno che tiene un fiammifero acceso sotto un rogo, se potessero lo accenderebbero, ma tranquillo, non...
sì.
Io mi fa paura tanto l'Islam quanto il cristianesimo fatto in questa maniera. Ecco, niente, volevo dire solo questo.
Ok,
ciao.
Ciao, ciao. Quello che a noi ci interessa difendere è la Costituzione. Pronto?
Pronto?
Sì?
Senta, è l'ultima truffa che ho sentito ieri sera, a mi manda Rai 3, con la questione del mattone di Assisi. 85.000 lire per un mattone, la gente in testimonianza con avvocati, gente, molte persone che i ga pagai, ha fatto, non li ha mai visto nel mattone. Nei mesi telefona, uno si è rivolto perfino alla magistratura perché non arriva mai le carte, passa mesi, un anno, gli schede, i mattoni li tira. Era un giudice, non so che ha detto, guarda che i soldi dei mattoni, perché se 100.000 lire e non più 85, quando chiedi a casa, perché gli dice che sei spese, però quando che ti compri, sei 85, lui ti dice niente delle spese.
Certo.
E allora guarda che il mattone deve essere 85.000 lire, né una lira di più né una lira di meno, però ti arriva a casa per 100.000, dopo prima di mandarti i casi ti offre un'altra cassetta, se ti vuoi comprare una cassetta per Assisi, dopo se ti vuoi fare un altro mattone, insomma tutta una maniava che qui che si in ascolto mercoledì prossimo mi va finio, mercoledì prossimo ritorna per dirmi quanti miliardi chi ha rubato sotto i mattoni, e gli ha fatto vedere il primo mattone messo giù a terra per televisione, visto ieri sera.
Oh,
il primo mattone che staglia il nastro per fare questo casa di Assisi, sì. E mi ieri che sentava che guardava, che ho detto chi va in figa, scusa, qua mette giù il primo mattone di Assisi che si ha, e che c'è ancora gli uomini che dormono su sui container, insomma, là chi muore da freddo d'inverno e di estate caldo, ho detto mi. Domande che se sti Assisi si preoccupa di chi pori di agui senza casa e che se anni che se ha, perché mi non posso dargli queste 100.000 franchi al mese, niente, meno che do, non compro un mattone, mi do un chilo di carne a qui piuttosto. E là non si preoccupa di andare a vedere che razza di Assisi sì, che razza di Cristo che sei, che razza di... prima questi soldi, prima che fermo le case a quei, e dopo mettiamo giù il mattone, che Assisi può anche aspettare, no? Prima i chiese e dopo le case. Insomma, là che sei, ascolta, il prossimo mercoledì vedrai, sentirai i miliardi che sei in palio e cosa che sei sotto. Buongiorno.
Ciao, buongiorno. In realtà io non ho visto la trasmissione, però la storia l'ho già sentita parecchie volte, questa qua di Assisi. Pronto?
Pronto? Buongiorno, signor Claudio. Sono Alessandro.
Dimmi.
Vuol dire che i pedofili che uccide ti devo uscire la scuola che si sta occupando. La gestà i bambini trovarla la scuola. Se i bambini trovarla gli adulti pedofili e dopo gli endemoniati, allora bisogna uccidere un'altra volta anche lui, bisogna giustificare l'assassino. Bisogna giustificare l'assassino. Mi vuol dire che ho sentito con Luigino, Don Luigino, che ha detto che della Croce, ma li mette mica in Croce i fiori, i bacani, i fiori di bacani, li mette in Croce i poeti, li sparà, li disgrazia, la povera gente, li vuole rubare, continua a rubare, portare via, assassinare, fare canaraio, perché qui i sessioni, qui i colori, gli stacolori, i bacani non li bisogna mica toccare. Il discorso è che dobbiamo toccare e mettere in Croce i cristi, i poeti, i contadini, qui che ha bisogno, e costruisce la povertà apposta per fare che sia la cristianità che si salga. Ecco, questo vuol dire.
Va bene.
Ciao.
Ciao, grazie. No, comunque, il discorso complessivo è questo. In realtà chi ci rimette sempre sono le persone, chi ci rimette sempre è chi non ha i mezzi per difendersi, e il cristianesimo è violentissimo rispetto a questi. A noi quello che ci interessa è la difesa delle istituzioni, cioè, per noi è importante questa Costituzione e sono importanti le regole. Pronto?
Pronto?
Sì?
Ciao, sono Pietro.
Dimmi.
Allora, io volevo sapere da te una domanda semplice semplice. Che giorno è oggi?
Il 4, il 5.
Il 5 di che anno?
Sì, del 2000. Ci hanno cambiato anche questo, è vero, è vero.
Ecco, ma non mi quadra qualcosa. Dovresti cambiare anche questo perché è il 2000. È dalla morte di Cristo. Ciao.
Sì, queste porcate ne hanno fatte anche queste. C'è, mi sembra che già l'altra volta vi ho detto che anche questo hanno fatto. Cioè, nel senso che quella che era la datazione a Roma l'hanno cambiata, e in questo mondo noi siamo nati. Quando io comincio le conferenze, comincio sempre col descrivere il mondo e le regole nelle quali noi agiamo, cioè le regole che costruiscono questo sistema sociale e da cui questo sistema sociale è obbligato a sottostare. Cioè, è obbligato a sottostare sotto l'orrore cristiano. Per cui prima di fare le conferenze, la prima parte della conferenza è sempre dedicata alla descrizione dell'oggettività in cui noi ci muoviamo. In questo orrore siamo nati e da questo orrore cominciamo a camminare. L'ultima telefonata, poi lascio tutto a Mario, eh? Pronto?
Pronto, buongiorno.
Buongiorno.
Sono Luisa. Due parole, volevo rispondere a quella signora che ha detto che la chiesa di San Francesco è stata fatta, costruita in poco tempo, non so. Comunque un prete allora ha detto, c'è stata un'altra persona che le ha fatto questa osservazione, no? E il prete, sai cosa le ha risposto? Le ha risposto giusto qua. Ha detto: che colpa ne abbiamo voi se il governo, il vostro governo non è organizzato. Poi un'altra cosa, e questo bisogna dargli atto, te devi pensare, l'altro giorno un papà che è stato costretto, per ragioni che non sto qua a spiegare, a mandare adesso su una scuola cattolica il ragazzo, no? E sai, il primo giorno di scuola le hanno presentato tutto in ordine, tutto il programma dell'anno, vuol dire che sono organizzati. E basta.
Va bene, ciao. Ciao, ciao.
Cioè, si chiama una cosa, io le vostre idee ve le lascio, cioè ognuno ha il diritto a vedere le cose al proprio modo, dal proprio punto di vista. Però per piacere, io ho visto delle scuole private e ho visto cosa succede, cioè spesso nelle scuole private, specialmente alle superiori, ci vanno la gente che nelle altre scuole non funzionano. Facciamo anche un nome e cognome se vogliamo, ma comunque non siamo importanti. I salesiani sono dei professionisti in questo, ci hanno sempre marcinato sopra decine e decine di milioni. Dopodiché, signora, io so, probabilmente il tuo punto di vista è diverso da quest'altra signora, però o la truffa c'è o la truffa non c'è. La cosa è soltanto questa. È inutile che il prete dice che il governo funziona o il governo non funziona. Là si trattava di una raccolta di denaro per una cosa privata. Per cui là si tratta di sapere se c'è stata truffa, se c'è stata azione di truffa o non c'è stata azione di truffa. Potete accusare il governo finché volete, il comune, le regioni. Sicuramente avrete un miliardo di ragioni, io non ve le discuto queste, però neanche tentare di nascondersi dietro a altre magagne, cioè mi raccomando, ognuno si prenda le sue. Grazie per avermi ascoltato questa trasmissione Magia, Stregoneria e Paganesimo. Io vi do appuntamento per le ore 19, riprenderemo fatalità anche lo stesso discorso di Era, cioè riprenderemo una parte del discorso pagano che abbiamo fatto fin adesso. Perché? Perché dal libro dell'Anticristo parleremo dell'essere natura, per cui fatalità viene anche coincidere, vengono, i due argomenti vengono anche coincidere, per cui oggi alle ore 19, fra 19 e le 20 continueremo col libro dell'Anticristo. Grazie per avermi ascoltato, vi ricordo che io sono Claudio Simeoni, il mio indirizzo è Piazzale Parmesan 8 Marghera, l'indirizzo dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti, casella postale 53 Marostica Vicenza. Grazie per l'ascolto e arrivederci, sentirci alle ore 19.